non ho potuto salutarvi forse di persona, ma adesso colgo l'occasione. Voglio ricordare ai membri abbiamo visto diversi argomenti queste settimane e oggi vogliamo concludere con delle riflessioni su un argomento abbastanza poco compreso e possiamo dire anche abbastanza spinoso, e si tratta della disciplina nella Chiesa. La parola disciplina, ho messo la slide qui davanti ai nostri occhi, ha un aspetto positivo, se vogliamo dire, e anche negativo. Potremmo dire che la disciplina nella Chiesa ha un aspetto di istruzione e anche un aspetto di correzione. Purtroppo tante volte quando si parla della disciplina si salta subito all'ultimo passo, al passo finale, che è quello della scomunicazione, l'allontanare un fratello che non sta vivendo conforme la sua professione di fede. Però la disciplina è molto di più. Sicuramente dobbiamo tenere bene in mente, prima di tutto, questa prima cosa, affermazione, il collegamento tra disciplina e discepolato. Non si possono separare le due cose. In italiano vediamo in modo molto netto questo collegamento tra le due parole e i due concetti. E tutti e due le parole sono collegate con la parola discepolo, giusto? Uno che segue nelle orme di qualcun altro, uno che impara da un altro. E ovviamente quando parliamo di discepolato, la prima figura che ci viene in mente è la figura di Gesù Cristo, ok? Discepoli che vivono il discepolato e che implica una disciplina. Il ministero di Gesù non era soltanto il ministero di essere il sacrificio perfetto per i nostri peccati, ma anche di essere un modello di vita di seguire. Questo è quello che Gesù è. È il processo attraverso il quale una persona cresce per prendere la forma di Gesù. Si chiama discepolato. Luca 9:23, Gesù dice che per seguirlo è necessario rinunciare a se stesso. Rinunciare a se stesso, cioè ritagliare da questi esseri che noi siamo, ritagliare i nostri modi di pensare, i nostri atteggiamenti, i nostri comportamenti, per prendere sempre di più la forma di Gesù. C'è la storia nella mitologia greca, la storia di un uomo chiamato Procrustes, forse l'avete sentito nominare. E lui era un uomo che aveva solo una misura di letto nel suo albergo, e quando venivano le persone, lui, per farli entrare in questo letto, che era l'unica sua misura, faceva così, allungava un po' le braccia, a volte li stringeva i diversi membri per farli entrare in quel unico modello di letto che lui aveva. Questo è ciò che il discepolato significa per noi. Stiamo tutti prendendo la forma di Gesù Cristo, diventando più simili a Lui ogni giorno. Nel ministero della Chiesa, essere discepolo, prendere la forma di Gesù, avviene attraverso l'insegnamento. Vediamo un versetto, se avete le Bibbie potete seguirmi, li vedremo in modo non velocissimo, però se volete vedere dove sto andando con queste riflessioni. Dice Colossesi 1:28, noi proclamiamo Cristo esortando ciascun uomo e ciascun uomo istruendo in ogni sapienza per quale motivo, per quale risultato? Affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo. Questo è lo scopo dell'insegnamento, dell'istruzione in ogni sapienza, che noi piano piano diventiamo più alla misura dell'uomo perfetto Cristo. Questo per quanto riguarda lo scopo dell'insegnamento, però c'è anche un tipo di insegnamento che più che istruttivo deve essere formativo, formativo. E questo è quello che vediamo in Efesini 4:20, se volete andare lì. Non è tanto proprio la condivisione di informazione, ma è proprio il tentativo di formare noi stessi, e vedremo anche la responsabilità che abbiamo nel discepolato gli uni degli altri. C'è un tipo di insegnamento formativo, vediamo in versetti dal 17 fino al 19, che Paolo dice che nel discepolato dell'uomo c'è un rinnegare, un rompere, un non continuare a vivere in degli aspetti dello stile di vita passato. Dice: non comportatevi più come si comportano i pagani, versetto 17. Questo è il primo passo del discepolato, rompere col passato. Rinneghiamo certi comportamenti che facevano parte delle nostre vite. E poi, versetto 20, c'è una trasformazione delle nostre vite per assomigliare a Cristo. Dice il versetto 20, voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo. Letteralmente, non è così che avete imparato Cristo. Imparare Cristo è il linguaggio del discepolato. La materia di studio del credente è Cristo in ogni aspetto della sua vita, includendo il modo di pensare, agire e sentire. Versetto 22 spiega meglio, ripete la parola, dice: avete imparato per quanto concerne, ecco il discepolato. Imparare Cristo cosa significa? Per quanto concerne la vostra condotta, di prima a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni. C'è uno spogliarsi, c'è un voltare le spalle a un modo di comportamento che caratterizzava la persona che eri prima, e poi dice, in versetto 24, è a rivestire l'uomo nuovo, che è creato a immagine di Dio. Questo è il linguaggio del discepolato, l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio, cioè alla misura di Cristo, l'uomo nuovo per eccellenza. E poi arriviamo più vicino alla nostra tematica di oggi, in versetto 25 di capitolo 4. Perciò, dato questo fatto, dato questo processo di discepolato nelle nostre vite, in base alla chiamata del discepolo di rompere col passato, impariamo a imitare Cristo, il che è l'opposto di ciò che vediamo in versetto 25. I discepoli cosa non fanno? Non mentono, bandita la menzogna. Cos'altro fanno? Dicono la verità al prossimo. Nella sua ira il discepolo non pecca quando si adira e non ruba, eccetera, eccetera. Questo è il discepolato alla quale siamo chiamati. Ora, la domanda è: cosa c'entra il discepolato con la disciplina? Pensiamoci un attimo, il discepolato e la disciplina c'entra tutto, vero? Sono collegati, perché la disciplina nella Chiesa è in realtà la messa in pratica del discepolarci gli uni gli altri. Un autore dice: la disciplina nella Chiesa è in realtà la messa in pratica del discepolarci gli uni agli altri, e il modo attraverso il quale ci aiutiamo a crescere verso il modello di Cristo. Questo è la disciplina. R.C. Sproul, a seconda citazione, dice: la Chiesa non è chiamata soltanto al ministero della riconciliazione, ma anche al ministero di nutrire coloro che sono all'interno delle proprie porte. Parte di questo nutrire include la disciplina. Il che, attenzione, non significa scomunicazione immediata, no, è molto più ampio. È anche quello che dice Gesù in Matteo 18:15, se tuo fratello ha peccato contro di te, va e convincilo fra te e lui solo, se ti ascolta avrai guadagnato tuo fratello. Anche questo fa parte di questo discepolarci attraverso parlare, dire come le parole ci hanno ferito. Il discepolato che ha l'aspetto della disciplina, è l'interessarsi abbastanza per una persona per andare a parlare con lui o con lei del proprio peccato. Interessarsi abbastanza. Il fatto che stai convivendo, diciamo, non va bene. O il fatto che vivi nella bugia, fratello, non va bene. Il fatto che stai pensando a divorziare tua moglie, non va bene. Questo fa parte del discepolarci. Fratelli e sorelle, è l'interessarsi abbastanza per una persona, per dirgli che ti hanno ferito. Ed è amare una persona abbastanza per permettere che una persona ti parli e tu non lo ricevi alla difensiva, ma permetti che quelle parole servano per renderti più somigliante a Cristo. Le belle parole di Matteo 18:15 echeggiano nelle nostre orecchie: se tuo fratello ha peccato contro te, vai e convincilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello. E tutti e due saremo migliori da quel momento in poi. Ci saremo discepolati a vicenda. E che fare se non ti ascolta? Questo è l'altro lato della medaglia. Questo è l'aspetto della disciplina con cui lottiamo di più per praticarlo con coraggio e con gentilezza. Cosa succede se non ti ascoltano? Lottiamo per non possiamo ignorarlo. Quando un discepolo non segue nelle orme del maestro e non vuole seguire nelle orme del maestro, quando un discepolo vive in peccato apertamente, in peccati gravi, in modo impenitente, è come un osso slogato nel corpo. Lui stesso è un osso slogato, ma è un osso slogato anche nel corpo. Quando un discepolo non vive secondo la sua professione, qual è la responsabilità della Chiesa? Hanno una responsabilità? La Chiesa ha una responsabilità? La risposta è sì. La risposta è sì. La realtà della disciplina, vogliamo vedere prima di tutto, la realtà della disciplina. La Bibbia ne parla, questi sono alcuni dei versetti, Matteo 18:15-20, Prima Corinzi 5, Tito 3:10, adesso li vedremo in un po' più dettaglio, Seconda Tessalonicesi 3:6-15, Prima Timoteo 5:20, nel contesto della disciplina esercitata verso le guide, e Galati 6:1, la realtà della disciplina. Fratelli e sorelle, la Bibbia parla della disciplina. Noi spesso diciamo, e vogliamo ripeterlo spesso, qua dentro, nella Chiesa di Gesù Cristo, c'è posto per tutti. Amen? Chiunque, i logorati, i malmenati, quelli che hanno addosso ferite, sono tutti benvenuti qui dentro. Ma una cosa chiediamo: quando vieni qui dentro, devi essere disposto a lasciare i tuoi peccati alla porta. La Bibbia non è tanto interessata alla grandezza della Chiesa, è interessata alla purezza della Chiesa. La Bibbia ne parla. E la Chiesa lotta. La Chiesa lotta per la purezza della Chiesa quando lotta con il peccato di ogni credente individuale. Cosa significa questo? Significa che la Chiesa desidera lottare con i propri membri contro i loro peccati. Come può aiutare la Chiesa? La Chiesa aiuta ricordando ai fratelli quanto è grave è il peccato. La Chiesa lotta con i fratelli contro i loro peccati, ricordandoli che il peccato è talmente grave che siamo disposti anche a mettere la nostra relazione in gioco. Siamo disposti anche a dirti: fratello, sorella, se tu non abbandoni quel peccato, la nostra relazione non può andare avanti come prima. Non possiamo fare finta di niente. Questo significa che la Chiesa lotta al punto di dire: non possiamo più riconoscere la tua professione come una professione di fede legittima. Ah, ma questo è cattiveria! Questo è cattiveria! Dobbiamo accettarci così come siamo, fratelli e sorelle. Ignorare il peccato sarebbe cattiveria. Ignorare quella peste bubonica che minaccia le nostre vite, quello sarebbe cattiveria. Ebrei 12,6, il Signore corregge quelli che ama. La Chiesa che non prende sul serio il peccato, che non è pronto ad entrare nell'arena per chiamare il peccato per nome, non è una Chiesa amorevole, una Chiesa comoda. Qualcuno potrebbe pensare che questo alza troppo lo standard. Di cosa stiamo parlando? Di una Chiesa perfetta? Beh, se è così, sicuramente io non posso essere in mezzo a voi. No, non si pretende che la Chiesa sia perfetta, bisogna esercitare grande cura con la disciplina. Ricordiamo una cosa importante, nella Chiesa di Corinto c'era grande disordine, immoralità, divisioni, però l'Apostolo Paolo ordina la disciplina e il passo finale della disciplina soltanto con una persona, quello che aveva la moglie di suo padre. Non c'è il tentativo di creare la Chiesa perfetta attraverso la disciplina, non è questo il concetto. Però allo stesso tempo, ogni infrazione degli standard di Dio richiede qualche forma di disciplina, se vogliamo dire. Parlare, far notare, portare davanti a una persona che forse non si rendeva conto, essere premurosi. Bisogna avere questo equilibrio quando si parla del discepolato, della disciplina. Vediamo adesso le ragioni per cui la Bibbia elenca che ci deve essere un processo attraverso il quale la Chiesa interviene nella disciplina. Le ragioni, queste sono categorie che potrebbero richiedere un intervento disciplinario, forse che la Chiesa dovrà prendere dei passi. La prima è quando sorgono problemi irrisolti tra i membri. Problemi tra i membri, quando uno dei due membri non vuole riconciliarsi tra di loro. Questo lo vediamo in Matteo 18,15. Tu vai da tuo fratello, se egli non ti ascolta, dillo alla Chiesa. Non c'è un tentativo, non c'è un'apertura a riconciliarsi. Prima Corinzi 5,6, un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. Se ci sono mancanze di riconciliazione, questo stenderà nella Chiesa e tutta la pasta sarà contagiata. Gesù disse, se ci ricordiamo, è impossibile che non avvengano gli scandali. Vi ricordate quel brano? Motivi di caduta, fraintendimenti. È impossibile. Occasioni di attrito, di fraintendimento. Cosa bisogna fare? Bisogna, se un fratello pecca contro di te, ti offende, ti fa male, Gesù dice, vai, riprendilo, e se si ravvede, perdonalo. E io posso dare gloria a Dio, perché ho visto questo messo in pratica in mezzo a noi. L'ho visto. E ringrazio Dio per questa riconciliazione. Secondo, una condotta disordinata. Secondo a Tessalonicesi 3,6-15, Paolo dice, ordina che vi ritiriate da ogni fratello che si comporta disordinatamente. Nel contesto parla di una persona che vive a dispense della Chiesa, sfrutta la fratellanza per affaccendarsi con cose futili e diventa un peso, versetto 8. Questo, carissimi, non significa che non aiutiamo quelli che passano dei momenti di difficoltà. Non stiamo parlando di questo in assoluto. Siamo gioiosi di farlo. Però è più simile a un fratello che non desidera lavorare, è pigro, accetta aiuti della Chiesa per poi passare tutta la giornata nei slot machines, o che va a poi bruciare i soldi con i giochi d'azzardo. L'Apostolo Paolo dice, un fratello così, notatelo, non abbiate relazioni con lui, vedremo questa frase più avanti, affinché si vergogni, questo è il punto principale, affinché si vergogni. fargli notare che è vergognoso il suo comportamento. Molte volte le persone vivono in modo disordinato. Perché? Perché nessuno glielo fa notare. Nessuno gli dice, guarda, non va bene, questo non è un discepolo di Gesù Cristo. Glielo facciamo notare. Però attenzione all'atteggiamento che prenderemo dopo. Non lo scartiamo in modo prematuro. L'atteggiamento deve essere quello di ammonirlo come un fratello, dice il versetto 15. Ammonirlo come un fratello. Prossimo è creare divisioni. Divisioni. Due versetti parlano di questo, Tito 3, 9 al 10 e Romani 16 dal 17 al 18. Romani dice di allontanarsi da coloro che provocano le divisioni e gli scandali. E Tito dice, ammonisci l'uomo settario una volta, anche due, e poi evitalo. Nel contesto di Tito, interessante, l'uomo settario è quello che faceva delle questioni stolte, le genealogie, le contese e dispute intorno alla legge, queste quattro cose, faceva di queste cose il tutto della vita cristiana. E lo vediamo anche noi. Quando una persona si fissa su un particolare punto della vita cristiana e diventa tutto girare intorno a quello. Quando ero in America c'era un uomo che era molto appassionato della predicazione in piazza. Bello la predicazione in piazza. Ci sta andare, predicare, mettersi là sullo scaffale. Ma per lui è diventato l'unica cosa della vita cristiana. Se la tua chiesa non predicava in piazza, non andava bene. E ovviamente causava disturbo in dei contesti in cui lui si muoveva, doveva imporlo su altri. Questo è quello che fa l'uomo settario. Possiamo avere le nostre convinzioni? Assolutamente sì. Certamente sì. Abbiamo la nostra coscienza, ma non devono disturbare l'unità della Chiesa. C'era un pastore che è andato a una conferenza, è stato invitato, dove sapeva che alcune delle convinzioni sue erano diverse da quelle loro. E mentre era lì, una persona viene e gli chiede, riguardo la sua convinzione, forse era il battesimo o qualcos'altro secondario. E lui rispose così, disse, guarda, non sono qui per parlare di questo. Mi hanno invitato per parlare dell'argomento che io sto sviluppando. Se hai domande su questo, vai a parlare con le guide della conferenza. Questo è un uomo che non voleva causare divisioni. Peccati grossolani, anche questo è motivo di iniziare e di prendere dei passi di disciplina. Peccati grossolani. Lo so che alcuni di noi non abbiamo un concetto di livelli di peccati, e in un senso è vero, tutti i peccati sono uguali, ma le conseguenze di tutti i peccati non sono uguali. Sono peccati pubblici, gravi, ripetitivi, che bisogna prendere in considerazione. In Prima Corinzi 5 un uomo aveva come amante la moglie di suo padre, direi che è abbastanza grave. Prima Corinzi 5:11 aggiunge l'avarizia, ladri, idolatria, oltraggiatori, ubriaconi, sono peccati pubblici, visibili, e bisogna che la Chiesa non li tolleri. Prima Timoteo 5:20, anche questo ci fa vedere che i peccati grossolani, i peccati gravi, sono quelli che richiedono l'intervento della Chiesa. Questo si vede nel fatto che in questo caso è la guida che è stata ripresa. E si vede del fatto che è pubblico, due o tre persone devono andare, vuol dire che due o tre persone sanno del suo peccato, letteralmente quando dice quelli che peccano riprendili in presenza di tutti, letteralmente quelli che persistono nel peccare riprendili in pubblico, e la riprensione in pubblico è richiesto per un peccato pubblico. Peccati grossolani, peccati che si vedono chiaramente. E poi l'ultimo di cui parla la Bibbia è il falso insegnamento, anche il falso insegnamento è motivo di disciplina. 2 Timoteo 2, 17 al 18 ci fa vedere questo tipo di insegnamento che richiede la disciplina ed è quando qualcuno si insedia e insegna eresie su cose principali, non su opinioni, non su idee, ma su cose del tipo la risurrezione. Direi che è abbastanza importante credere alla risurrezione. E qua c'erano delle persone, Imeneo e Fileto, uomini che hanno deviato dalla verità dicendo che la risurrezione è già avvenuta, e poi lui dice che a questi li ha consegnati a Satana. Sono le cose che se non li credi andrai all'inferno, dice Pietro. Pietro dice che ci sono delle eresie di perdizione. Eresie è diverso da un errore è una mancata comprensione di qualche punto della Bibbia. L'eresia è quando uno decide di andare contro un chiaro insegnamento dogmatico della parola di Dio, la Trinità, la salvezza in Cristo Gesù, le Scritture e altre cose simili. Falso insegnamento, caso in cui si esercita. Adesso vediamo il modo specifico in cui bisogna portare avanti la disciplina nella Chiesa. Matteo 18, 15, dalla traccia generale di come deve avvenire questa procedura, numero uno, se un fratello è colto in peccato, va e convincilo fra lui e te solo. Va e convincilo da solo. Ora, Matteo parla di un peccato, diciamo, contro di te in modo personale. Galati allarga la visuale per dire se uno viene colto in colpa, cosa facciamo? Andiamo in modo personale e gli parliamo della trasgressione. C'è un vero peccato, c'è un chiaro trasgredire il comandamento della parola di Dio, e cosa facciamo? Andiamo in giro a spargere la voce? No, andiamo alla persona. Forse non abbiamo capito, forse abbiamo pensato male. E fratelli e sorelle, non possiamo incidere abbastanza sull'importanza di questo passo. Di andare direttamente alla sorgente. È bellissimo la semplicità, l'umanità di Gesù. Quando lui dice vai e convincilo da solo. E non è soltanto qualcosa utile, o non è soltanto qualcosa che è proprio innestato nel processo della disciplina, è anche qualcosa che aiuterà le nostre relazioni in generale. Parlare con la persona. Hai sentito qualcosa di qualcuno? Vai a parlare con lui. Quando viene qualcuno a parlarti, poi Gesù dice, se ti ascolta l'avrai guadagnato. Che dobbiamo fare noi quando qualcuno viene? Ascoltare. Non metterci alla difensiva subito, ma ascoltare quello che ci dico. Un uomo racconta, professore di un seminario, dice che è stato accusato di aver fatto un commento negativo su un altro insegnante del seminario. Una cosa brutta, quando viene accusato di una cosa simile. E, purtroppo, lui dice, il diciamo soprintendente dei docenti è venuto a saperlo prima che nessuno gliel'abbia detto a lui, e così è avvenuta una grande confusione. E quest'uomo dice che tutto sarebbe stato evitato se avessero parlato prima con lui, chiarito. Questo è il primo passo. Vai dal fratello, gli porti il tuo pensiero. Se ti ascolta avrai guadagnato il fratello, se non ti ascolta cosa bisogna fare? Se non ti ascolta prendi con te ancora una o due persone. Cosa fai? Per amore, torni. La cosa facile è dire, ci ho provato. La cosa amorevole è dire, voglio lottare contro il peccato di mio fratello. Una o due persone? Sarebbe una buona prassi che a questo punto una delle due persone fosse le guide spirituali, il pastore o qualcuno dei pastori. Secondo Galati 6:1, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Uno di questi due o tre, una buona idea portare delle persone mature, pastori, per rialzarlo. E questi tentativi iniziali danno l'opportunità che ci sia un ravvedimento dell'offensore, il perdono da parte dell'offeso. E ricordiamoci che ogni passaggio di questo tentativo di portare il fratello al ravvedimento ha sempre, sempre lo scopo della riconciliazione. Mai, mai dell'allontanarlo, mai del considerarlo come un nemico, ma sempre portarlo alla riconciliazione. E siamo disposti in ogni passaggio di questo elenco di passi a fare quello che Gesù disse a Pietro. Pietro disse: quante volte lo perdonerò? 7 volte? No, 70 volte 7. C'è sempre perdono. Basta che c'è uno spiraglio di ravvedimento e Dio e la Chiesa corre per abbracciare. C'è più gioia in cielo per un peccatore che si ravvede. Così. Ora, se non funziona neanche questo, se non c'è ravvedimento, se ancora non ascolta, versetto 17, se rifiuta di ascoltare, dillo alla Chiesa. Non porta il risultato desiderato e la Chiesa esegue l'atto esecutivo di pronunciare una persona non più parte della nostra comunità. Dillo alla Chiesa. Prima Corinzi 5:12 dice: non giudicate voi quelli di dentro. Ah, ma noi non dobbiamo giudicare, dice qualcuno. Dobbiamo giudicare in casi di peccati gravi, ripetuti, dove non c'è ravvedimento. Dobbiamo riunirci, essendo insieme, questo appartiene alla Chiesa. Dice: se rifiuti di ascoltare, dillo alla Chiesa, e sia per te come il pubblicano e il pagano. L'atto esecutivo dell'allontanare una persona in gesto di disciplina appartiene alla Chiesa. Non c'è un uomo che lo possa fare, i pastori non lo possono fare. È un atto esecutivo dove la Chiesa riunita agisce per rispondere al peccato. Pensiamo adesso al significato dell'ultimo passo della disciplina. Sono parole che ci portano a riflettere profondamente, ma sono nella Bibbia. Dice: se il peccato continua, se non c'è ravvedimento, la Chiesa è chiamata ad agire. Prima Corinzi 5:5 dice che deve essere consegnato a Satana. Se volete vedere nella Bibbia, andate con me a Prima Corinzi 5, così sapete che è scritto. Prima Corinzi 5, versetto 5. Riuniti voi, e lo spirito mio, riuniti voi, la Chiesa di Corinto, ho deciso che un quel tale sia consegnato a Satana. Poi abbiamo visto che bisogna trattarlo come un pubblicano, non dovete neppure mangiare con lui. Adesso vedremo il significato di questa frase. Cosa significa questo ultimo passo? Forse ad alcuni di voi è toccato, a me è toccato, incrociare la strada al centro commerciale con una persona che era stata messa in disciplina della nostra chiesa a Madrid, e ci facciamo la domanda: come dobbiamo comportarci con questa persona? Sicuramente dobbiamo concludere prima di tutto che è una cosa molto seria, molto seria. La frase è consegnato a Satana, e non è una frase solo, anche in Prima Timoteo 1:20 dice la stessa cosa per Imeneo e Fileto, ci fa comprendere che l'esecuzione della disciplina è un qualcosa che ha effetti spirituali potenti. Quando la Chiesa slega, come dice Gesù, con le chiavi del regno, l'autorità che le è stato dato. Cosa significa questo? Significa in sostanza considerarlo come rimosso dalla comunione della Chiesa per essere spostato dalla sfera dove regna Dio e spostato considerandolo come un cittadino del regno di Satana nel mondo. Non è più considerato membro in buoni rapporti con la Chiesa, è rimosso dall'elenco di membri, non è ammesso alla cena del Signore. Cioè, la cena del Signore è il segno principale della comunione con la famiglia di fede. È lo stesso modo in cui noi mettiamo un muro intorno agli elementi per persone che sono convertiti, battezzati e ubbidienti. Non ammettiamo a tutti alla cena del Signore. facciamo la stessa cosa con quelli che sono stati trasferiti all'autorità del mondo. È un'autorità incredibile quello che Dio, Gesù dà alla Chiesa, le chiavi del regno per legare e per slegare, per ammettere e per espellere. Ovviamente Dio conosce la vera condizione del cuore, su questo la Chiesa non si può esprimere. Però i segni che accompagnano un membro in buoni rapporti con la Chiesa non gli possono più essere applicati. La rovina della carne, cosa significa questa frase? Si riferisce al fatto che Satana sarà lo strumento di Dio per infliggere qualche punizione fisica che si aspetta servirà per farlo rientrare in sé. Si aspetta, Satana è dietro le prove, Satana è dietro le afflizioni, però è permesso da Dio per far rientrare in sé a quel fratello. Il dolore non è sempre causato dal peccato, non dobbiamo essere fraintesi, non è sempre. Però può essere che un segnale, un autoparlante che ci fa ricordare che dobbiamo metterci a posto con Dio. E Dio usa Satana. Qualcuno disse che Satana esiste, sa che da Calvino, e disse sì, però è il Satana di Dio. È suo. Lui lo usa per portare a compimento questo processo di far ritornare in sé. È per dimostrare che alla fine non ha fatto un vero naufragio in quanto alla fede. Questo è il significato di questo ultimo passo, sia come un pubblicano e come un pagano. Ci fa comprendere la serietà della disciplina. Pagano, pubblicano, non è più considerato un fratello. Non conosciamo i cuori, ok? Il Signore sa, ma noi dobbiamo considerarlo per la sua impenitenza. La nostra considerazione nei suoi confronti cambia. L'atteggiamento giusto, questo è molto importante, fratelli e sorelle. L'atteggiamento giusto verso la persona sotto disciplina. Una cosa molto importante da ricordare è che come nei casi dei pubblicani e i pagani, il fratello sul quale la Chiesa ha agito è l'oggetto di che cosa? Qual è l'atteggiamento della Chiesa verso i pagani e i pubblicani? Acquistarli per Dio, predicare il Vangelo, che loro si ravvedano dei loro peccati. E questo è l'atteggiamento della Chiesa. Li chiamiamo amorevolmente, ma decisamente al pentimento e alla fede in Gesù Cristo. Li invitiamo in Chiesa per ascoltare la parola di Dio, assolutamente sì. I pubblicani e i pagani, vogliamo tutti i pubblicani e pagani in Chiesa. Saranno esclusi dalla Santa Cena, sì, però devono ascoltare la parola di Dio. La domanda che sorge è possibile avere qualche relazione con una persona senza dare validità alle loro scelte? È possibile avere un tipo di relazione con una persona senza allo stesso tempo dare validità alle loro scelte? La risposta è sì, secondo 2 Tessalonicesi. Lo vediamo in questo tentativo di avere equilibrio nelle parole di Paolo. Prima dice, non abbiate relazione, sembrerebbe di dire allontanatelo completamente, tagliate la corda con loro, però poi dice, però non considerate un nemico, ma ammonitelo. Come fai a ammonire una persona con cui hai tagliato il ponte? Beh, c'è un atteggiamento anche molto importante qui, la parola ce lo spiega. La parola sun anamignus eistai, greco, non vi chiederò di ripeterlo, non lo ripeterò neanch'io, significa che dobbiamo evitare relazioni intime con loro. Relazioni intime, questo è quello che significa la parola che ho detto e che non ripeterò. Vuol dire che non posso partecipare in quelle attività intime della vita cristiana, di comunione intima. E questo si allarga anche per l'intimità che potrei voler avere con questa persona come avevo prima. Forse non posso più andare in vacanza con quella persona per non dare il segno che tutto va bene, tutto è come sempre. No, ci deve essere un senso di vergogna. Qualcosa è cambiato dal momento in cui io ho scelto di vivere nel mio peccato. Forse non vado in vacanza con questa persona, però se lo incrocio al supermercato, posso parlargli, posso cercare di ammonirlo. E non dobbiamo vederlo come il nostro nemico, dice. Non consideratelo un nemico, stiamo attenti ai nostri cuori. Quante volte possiamo, quando dobbiamo agire con questo tipo di disciplina, ci scagliamo contro quella persona, non è il nostro nemico. Ammonirlo come si ammonirebbe a un fratello, guadagnandolo, cercandolo e richiamandolo al Signore. L'ultima cosa che vogliamo vedere è l'eccellenza della disciplina. So che forse queste due parole non si collegano nelle nostre menti, però la disciplina, se lo vediamo nel modo giusto, è qualcosa di buono. Per quale motivo? Qual è lo scopo per il quale esercitiamo la disciplina? Qual è lo scopo per il quale attuiamo di conseguenza quando i fratelli peccano? Prima di tutto eseguiamo la disciplina con lo scopo di ristorare, che ci sia una riconciliazione. Rialzatelo con spirito di mansuetudine, poi avanti dice, affinché, se vi succede la stessa cosa a voi, avrete lo stesso gesto applicato. Eseguiamo la disciplina con lo scopo di ristorare. Le parole forti, i gesti forti hanno lo scopo di ristorare. Seconda Corinzi 7:8. Vi ho rattristati con la mia lettera, dice l'apostolo Paolo, ma ora mi rallegro, perché questa tristezza vi ha portati al ravvedimento. Siete stati rattristati secondo Dio, perché la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento che porta alla salvezza. Non è meraviglioso? Non è bello che Dio si interessa tanto per distoglierci dai nostri peccati che a volte usa mezzi forti e duri per farci rientrare in noi? Davide peccò, vi ricordate? E chi mandò? Nathan. Mandò Nathan. E poi fu ristabilito della sua caduta. Pietro peccò, vi ricordate? Gesù gli chiede, mi ami? Seconda volta Gesù gli chiede, mi ami? Chiese la terza volta. E leggiamo in Giovanni che dice, Pietro ne fu rattristato che Gesù gli avesse chiesto la terza volta. Tristezza. Gesù si è interessato abbastanza per Pietro per rattristarlo, ferirlo. E poi? Ristabilito. Pasci le mie pecore. Pietro era un uomo migliore dopo quella disciplina del Signore Gesù. E vogliamo dirlo ad alta voce. Dovunque si trovino dei fratelli ricaduti, dovunque si trovino delle pecore del Signore smarrite per tutto il mondo, per tutta Milano, non importa se sono passati 3 anni, 7 anni, 10 anni, 30 anni, c'è tempo di tornare al Signore e di essere ristabiliti in una perfetta comunione con Lui e anche con la Chiesa. Dovunque si trovano dei fratelli in questa città o nel mondo, che si ricordano, come dice Davide, mi ricordo la folla, camminavo con la folla verso la casa di Dio tra canti di gioia e di lode, di una moltitudine in festa, mi ricordo. Il ristabilimento è lontano soltanto una preghiera. Signore, perdonami, perdonami. E vogliamo dirlo affinché tutti lo sentano, tutti lo devono sapere. Che c'è perdono in Cristo Gesù. E poi eseguiamo la disciplina, l'eccellenza della disciplina in vista della gloria di Dio. Ci sono due modi di vedere le cose. Mi auguro di dirlo spesso in questa chiesa. Una visione diocentrica e una visione uomocentrica. E questo include anche la chiesa. O la chiesa è diocentrica o è uomocentrica. Qual è il centro intorno al quale ruota la vita della Chiesa? Dio o gli uomini? È Dio. E la Chiesa esiste per la gloria sua, per manifestare i suoi attributi, per riflettere le sue caratteristiche. Gesù disse, vi ricordate? Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può essere nascosta. Chiesa, dovete essere voi quella città posta sulla cima della collina per rivelare chi è Dio con la vostra predicazione e con le vostre vite. Voi siete la luce del mondo. Però poi dice Luca, se la luce diventa tenebre, quanto grandi saranno le tenebre. Se la Chiesa permette che il peccato venga tollerato, vissuto, senza nessun tipo di riconoscimento, quella luce si spegne. Dove andrà il mondo? Dove andranno le persone per avere una visione di come deve vivere una comunità di fratelli, una comunità di pellegrini? Dove andrà se la Chiesa perde la sua potenza? Lo vediamo in tutto intorno a noi, le istituzioni del mondo hanno perso tutta la loro voce. L'uomo non sa più dove andare, e se anche la Chiesa dovesse perdere la voce. Per questo l'Apostolo dice, togliete il malvagio di mezzo a voi. Per questo dobbiamo agire, per questo dobbiamo esercitare, perché non vogliamo che la luce della Chiesa diventi tenebre. Perché Gesù dice quanto grandi saranno le tenebre se questo accade. Cari fratelli e sorelle, perché pratichiamo la disciplina? Perché vogliamo che la Chiesa rifletta la luce della gloria di Dio. Così scegliamo di rendere conto gli uni gli altri. Scegliamo di dirci se continui in questo modo di peccare ostinatamente come prima. Non possiamo camminare insieme, perché la gloria di Dio lo richiede, la gloria sua. Fratelli e sorelle, così la compagnia dei fratelli continua ad andare avanti. Non vogliamo lasciare nessuno indietro, come dicono i Marines, nessun uomo lasciato indietro, il che significa praticare il discepolato e la disciplina. Che Dio ci aiuti a questo fine. Caro Padre, grazie per l'insegnamento della Tua parola. Aiutaci, Signore, a applicare quello che la Tua parola dice, o veramente vegliando sui nostri cuori, decisi a essere coraggiosi quando la situazione lo richiede, ma sempre, Signore, con uno spirito di amore, desiderio di ristabilire, desiderio di riacquistare quel fratello, quella sorella che, lo sappia o meno, vive tormentato, legato dal proprio peccato. Signore, ti chiediamo la tua benedizione su di noi, nel nome di Gesù. Amen. Buona settimana a tutti, che Dio vi benedica.